Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come dovrebbe essere la vita cristiana? Come dovremo vivere dopo il meraviglioso avvenimento di essere stato perdonati da tutto il nostro peccato e fatto diventare figli di Dio, non più figli di ira, per mezzo di Gesù Cristo? Come dovremo vivere dopo questo avvenimento? Ognuno può solo decidere per conto suo come vuole vivere? Oppure Dio ci dà delle chiare indicazioni? Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare la vita dei primi credenti che troviamo in Atti 2, cristiani. Tramite la predicazione di Pietro, queste persone avevano capito la gravità del loro peccato. E siamo tutti noi gravi peccatori. Poi hanno capito che in Gesù, che è il Cristo e il Signore, c'è perdono e riconciliazione con Dio. Hanno creduto, sono entrati ad essere figli di Dio, avevano grande gioia in questo. Abbiamo visto che erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli. E anche noi dobbiamo essere perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli. Quindi ci serve la parola di Dio ogni giorno per cibare l'anima, ci serve l'insegnamento della Chiesa, ci serve di parlare gli uni con gli altri e poi di camminare in quello. Allora oggi vorremmo riprendere il brano per continuare a vedere quello che vediamo nei versetti 42 fino a 47. Leggo da 37, Atti 2, 37, un po' di contesto e poi riprendiamo il brano. Ora essi, queste persone a Gerusalemme, che avevano sentito Pietro parlare del loro peccato e che Gesù è il Cristo e il Signore, essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri, agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore, e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio, e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Questi nuovi credenti avevano la gioia della salvezza. Come vivevano? Come vivevano e come dovremmo vivere? Allora rileggo versetto 42. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Nell'ultimo insegnamento abbiamo studiato, considerato il fatto che erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli. Ora consideriamo gli altri cose in cui erano perseveranti. Non solo erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, erano perseveranti nella comunione. Cos'è questo? Cos'è la parola comunione qui? Allora, la parola greca, non dovete imparare il greco, ma c'è, questa è una buona parola da imparare. La parola è koinonia. Koinonia. La parola viene tradotta in italiano in vari modi. Fra le più comuni c'è comunione, partecipazione, far parte di, collaborare. Questi sono, o collaborazioni come sostantivo, alcuni dei modi che questa parola, koinonia, viene tradotto in italiano. E la koinonia è un frutto bellissimo della salvezza. Per capire il suo significato un po' meglio, vi leggo vari brani in cui c'è la parola in greco koinonia e vedremo come viene usato, perché un modo utile per capire meglio una parola importante come koinonia serve di vedere come viene usato in vari brani. Così, capisco meglio il senso. Per esempio, in 2 Corinzi 6,14 viene tradotto con comunione. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quindi lì abbiamo letto, non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Le due cose non stanno insieme, come acqua e olio. Se tu metti in un vaso di acqua un po' di olio, tu scuoti e lo lasci di 2 ore. Dov'è l'olio? Tutto separato dall'acqua, non c'è vera comunione. Oppure, in 2 Corinzi 8,4, dove viene tradotto come partecipare, quello di Macedonia, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. Queste persone, nella loro estrema povertà, ci hanno pregato, per favore vogliamo anche noi partecipare in questa sovvenzione per i santi, e hanno dato oltre quello che avevano. Quindi hanno partecipato, hanno avuto koinonia con le persone che avevano bisogni economici. Hanno avuto comunione condividendo dai loro soldi. Secondo Corinzi 9,13, la parola qui, ne fate parte, è koinonia in greco. Perché a causa di questa prova, di questa sovvenzione, essi, le persone che ricevono l'aiuto, glorificano Dio per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo, che voi confessate, e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Quindi, ne fate parte, koinonia, state insieme a loro nel loro bisogno, condividendo con i vostri soldi. Parlando ai filippesi, che avevano sostenuto Paolo nel suo ministero, egli usa la parola koinonia, che viene tradotto qui come collaborazione. Vi leggo Filippesi 1,5. Ringrazio Dio per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. Collaborate con me nell'Evangelo. Implica sia loro aiuto economico, ma anche che loro parlavano con altri. Poi, parlando della sua comunione con Gesù Cristo, Paolo usa la parola comunione, che in greco è koinonia, in Filippesi 3,10. Suo desiderio per conoscere Cristo, cioè che considera tutto spazzatura, per conoscere Cristo, Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, la comunione delle sue sofferenze. Voglio essere anch'io partecipe alle sofferenze di Cristo, che dice altrove, Colossesi, non sbaglio, che voglio completare le sofferenze di Cristo per la Chiesa. Cioè, quello della salvezza ha fatto solo Gesù Cristo. Ma per portare altri alla salvezza, per la santificazione, serve soffrire. E Paolo dice, voglio questo privilegio di avere comunione delle sue sofferenze. In Ebrei, l'autore parla del fatto che i credenti condividevano i loro beni con gli altri E qui koinonia viene tradotto come far parte. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Non dimenticare la beneficenza e di koinonia dei vostri beni agli altri. Avere comunione dei vostri beni agli altri. In Primo Giovanni, l'epistola, Primo Giovanni 1, 6, 7, koinonia, due volte troviamo la parola, tutti e due tradotti con comunione. Se noi diciamo di avere comunione con Lui, con Dio, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi qui koinonia. Quindi vedere come viene usato, prego che ci aiuti a capire meglio il suo senso. Allora, se tu stessi leggendo la Bibbia e leggete ne fate parte, collaborare, comunione, partecipare, non saprete, senza fare uno studio, che erano tutte le stesse parole. Quindi a volte usando tipo online Bible, dove tu puoi vedere che parola è, aiuta a arricchire la conoscenza della Bibbia. Quindi koinonia descrive una vita condivisa con altri, applicando questa parola a noi. E bisogna arrivare a quello. La vita cristiana va molto oltre a solo salutare gli uni gli altri al culto e chiedere come stai e parlare per 3 minuti, anche 10. Non è koinonia. Non è koinonia quello. Koinonia è far parte della vita gli uni degli altri. E questo non succede senza impegno. E aiutare gli uni gli altri nei bisogni che arrivano. E sacrificare. Qual è il dono più grande e più costoso che abbiamo di sacrificare probabilmente? Il nostro tempo. Di sacrificare tempo, soldi, impegno, capacità per gli altri. Comunione è avere un profondo legame gli uni con gli altri. E guardare a Dio insieme nella preghiera, nell'adorazione, nel servizio. Allora, comprendendo meglio il senso di koinonia, che nel nostro brano viene tradotto come comunione, qui in Atti 2.42, consideriamo che questi nuovi credenti a Gerusalemme erano perseveranti nella comunione. Solitamente, o meglio dire per natura, uno potrebbe e dovrebbe avere buona comunione con la propria famiglia. È normale e giusto che una famiglia sia ben legata insieme. Preghiamo che questo sia il caso. Però notiamo nel nostro brano Atti 2 che questi nuovi credenti a Gerusalemme erano perseveranti nella comunione gli uni con gli altri. Cioè riconoscevano di essere stati perdonati, riconciliati per Dio per mezzo di Gesù Cristo, di entrare a far parte del corpo di Cristo e perciò di essere membri gli uni degli altri. Loro capivano questo. Cioè non era solo un fatto che se venissero interrogati, sì è vero, per loro era una realtà. Una realtà. Quindi non era un legame dall'amicizia, quello tipico, dove vedo il mio amico quando ho tempo, e se non ho tempo, va bene, lo vedrò fra qualche settimana, quando ho tempo, perché lo trovo per stare un po' insieme, chiacchierare, stare un po' bene. No, no, questo va molto oltre, è tutta un'altra cosa. È di sentire un forte legame che io so che devo anche curare e sviluppare. Chiedo a chi è sposato. Nel matrimonio, e questo vale in tutti i rapporti in famiglia, un rapporto stretto fra marito e moglie è automatico. Solo succede. Ah, ma state nella stessa casa. Per forza. Dovete collaborare su tutto. Oppure richiede impegno. Richiede grande, un impegno mirato. E la risposta per chi è sposato è certamente richiede un impegno mirato. Figli crescendo sono legati strettamente con i genitori e fra fratelli automaticamente. Assolutamente no. Richiede un grande impegno. Allora, questi erano perseveranti nella comunione. Capivano l'importanza e capivano che serviva un impegno. E si sono impegnati quando non si sentivano. Perché spesso non mi va, non ho voglia, non mi sento, non voglio aprire e rischiare di aprirmi troppo con quella persona. Non voglio dare del mio tempo, del mio soldi, dei miei ore liberi per partecipare con altri nei loro bisogni. Ma questi credenti erano perseveranti nella comunione. Condividevano la stessa fede, la stessa speranza, lo stesso Signore. Vediamo in avanti che condividevano i loro pasti insieme. Vediamo anche in avanti che si aiutavano gli uni gli altri, anche economicamente, secondo il bisogno. Avevano una vera e profonda comunione insieme perché capivano il legame che avevano in Gesù Cristo. Un frutto della vera salvezza, un frutto importante è di impegnarsi ad avere un forte legame con coloro che hanno ricevuto la stessa salvezza in Gesù Cristo. Seguendo l'esempio di questi credenti, è importante che anche noi ci impegniamo a non vivere solo per ognuno le sue cose o della propria famiglia, ma piuttosto che riconosciamo che facciamo parte del corpo di Cristo. E così come la Bibbia ci mostra volta dopo volta, dobbiamo avere una grande premura gli uni per gli altri, amarci, essere coinvolti nella vita gli uni degli altri, perseverare nella vera comunione gli uni per gli altri. Grazie a Dio abbiamo questo esempio di loro. E chi vive così viene usato da Dio. Oltre ad essere perseveranti nella comunione e nel seguire l'insegnamento degli apostoli, questi nuovi credenti erano perseveranti nel rompere il pane. Qual è il significato di rompere il pane? Allora, ce ne sono due possibilità di significato. Uno è condividevano i pani insieme, rompere il pane ai pasti. È molto possibile, grammaticalmente potrebbe andare, però visto che la parola comunione che abbiamo già visto e anche fra pochi versetti parla di mangiare insieme, è molto probabile che ha l'altro senso, che sarebbe quello di rompere il pane nella cena del Signore per ricordare la morte e la risurrezione di Gesù. Perché già parlano del fatto separatamente che mangiavano insieme e sarebbe solo una ripetizione. Quindi sembra che erano perseveranti nel rompere il pane, cioè ricordare costantemente la morte e la risurrezione di Gesù per loro. Quindi probabilmente prendevano la cena del Signore insieme molto spesso. E visto che si vedevano spesso, si può dire che erano perseveranti nel rompere il pane. Loro avevano bisogno, e noi abbiamo bisogno, di ricordare che Gesù è morto per noi. Di ricordare che noi siamo salvati per mezzo di Lui. Non è un fatto storico che tengo in tasca, è una realtà a cui mi aggrappo tutti i giorni. Abbiamo bisogno di ricordarci di questo a vicenda. La cena del Signore è un modo importante di ricordare questo. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Gesù Cristo è la nostra santificazione. Gesù Cristo è il nostro avvocato. Gesù Cristo è il nostro mediatore, Gesù Cristo è il nostro Signore, è il nostro Salvatore, è il nostro Sommo Sacerdote e molto di più. In Gesù Cristo abbiamo il sì ad ogni promessa di Dio. È importante che siamo perseveranti nel ricordare l'opera di Cristo, la persona di Cristo. E così erano perseveranti nel rompere il pane insieme. Era una cosa centrale nei loro rapporti come credenti. Si vedevano molto spesso E una delle cose che facevano quando si vedevano era ricordare la morte di Gesù per loro. Oltre ad essere perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione e nel rompere il pane, questi credenti erano perseveranti nelle preghiere. Nelle preghiere! Quanto è importante perseverare insieme nelle preghiere. Quanto è un privilegio poter pregare, sapendo che per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso al trono di Dio. Infatti, avendo Gesù come Cristo e Signore, lo abbiamo anche come sommo sacerdote. Chi non ha Cristo non ha libero accesso a Dio. Chi ha Cristo ha Cristo come sommo sacerdote, che dà libero accesso al trono della grazia, come leggiamo in Ebrei 4. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma abbiamo uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. I giovani maggiormente capiscono di avere bisogno di misericordia e grazia, o spesso si sentono forti, capaci e si impegnano per conto loro. Ma abbiamo tutti bisogni, e delle volte solo quando si arriva in fondo si comincia a capire quanto è prezioso il dono di poter accostarci con piena fiducia alla presenza di Dio stesso, che è il significato di trono della grazia. Il privilegio della preghiera appartiene ad ogni individuo che ha Cristo Gesù, ma non solo individualmente. Erano perseveranti nelle preghiere, che vuol dire preghiere insieme. È fondamentale e molto importante per la crescita spirituale che ci uniamo nella preghiera, essendo di una sola mente, un solo cuore, portando insieme a Dio le nostre lodi, i ringraziamenti e suppliche. In Matteo 18 Gesù dichiara: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E si riunisce nel nome di Gesù soprattutto per pregare, perché è per mezzo di Lui che preghiamo. In Atti vediamo più volte i credenti che pregavano insieme. Chiaramente gli apostoli avevano insegnato loro l'importanza della preghiera, e perciò erano perseveranti nelle preghiere, capivano la necessità. Noi non possiamo superare le prove nelle nostre forze. Noi non possiamo superare i nostri peccati nelle nostre forze. Noi non possiamo autobenedirci con le nostre forze. Non possiamo portare frutto per Dio con le nostre forze. Abbiamo bisogno di pregare. Quindi, seguendo l'esempio che Dio ci dà in questi credenti, impegniamoci a pregare insieme. Impegniamoci a perseverare nelle preghiere. Ci sono tanti tipi di preghiere, per esempio c'è la preghiera di adorazione, di parlare a Dio di chi è. Allora, non è tanto ricco dire ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti lodo. Se tu, marito, dici a tua moglie oh, ti apprezzo, ti apprezzo, ti apprezzo, ti apprezzo, una buona moglie dice perché? Perché mi apprezzi? Puoi essere più specifico. E lodare Dio non è solo dire ti lodo, ti lodo, ti lodo, è anche dirgli perché lo lodi. Ti lodo perché tu sei santo. Ti lodo per come hai operato. Ti lodo perché tu mantieni le tue promesse. Ti lodo perché tu sei giusto quando giudichi. Ti lodo perché tu sei misericordioso. La preghiera di adorazione. La preghiera di chiedere perdono. Perdonaci i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. E chiedere perdono per i debiti vuol dire elencare questi debiti specificamente. pregare di ringraziamento, pregare per supplicare Dio, pregando che sia fatta la sua volontà, che il suo nome sia conosciuto, che noi possiamo non vacillare e restare fermi nella fede. Quindi io prego che noi possiamo crescere nel perseverare nelle preghiere. A livello pratico, questo vuol dire pregare quando ci incontriamo come chiesa. Ma va oltre. Preghiamo insieme in casa. Preghiamo insieme quando ci vediamo per una serata, a cena. Preghiamo insieme per telefono. Quanto è importante essere perseveranti nelle preghiere. Lo Spirito Santo aveva operato potentemente salvando queste persone e continuava ad operare in loro e tramite loro. E loro partecipavano alla sua opera, essendo perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E tramite loro lo Spirito Santo produceva grandi frutti. L'opera di Dio in queste persone è diventata visibile nella città dove vivevano. Leggiamo il versetto 43. Ci dichiara un frutto della loro perseveranza, che era un'opera dello Spirito Santo. Ed erano tutti presi da timore, e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Le persone erano prese di timore. Capivano che Dio era all'opera e che lo Spirito Santo operava tramite gli apostoli. E molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Come Gesù aveva promesso, in quei primi tempi, i suoi apostoli facevano molti segni e miracoli. Vedrete che non rimane sempre così. All'inizio era così, poi no, dopo no, ma all'inizio sì, perché questo serviva, come vedremo, come segno, prova che erano apostoli. Ricordate che la Bibbia insegna che i miracoli erano una prova che erano veri apostoli. Era un segno che il messaggio proclamato da loro era da Dio. Vediamo questo chiaramente, per esempio, in 2 Corinzi, capitolo 12. L'Apostolo Paolo sta mostrando ai Corinzi che lui era un vero apostolo, perché c'erano dei falsi apostoli. Uomini sono arrivati a Corinzi dicendo ai Corinzi: noi siamo apostoli. E Paolo veniva: io sono apostolo. Allora come potevano distinguere? Tutti e due dicono di essere apostoli, questi qua e lui. Allora dovevano capire, perché se no non sapevano a chi dare retta, perché insegnavano quelli lì cose diverse di quello che insegnava Paolo. Chi dice la verità? Dio ha dato agli apostoli veri il potere di fare i miracoli, così le persone potevano capire che erano veri apostoli. E Paolo, parlando con i Corinzi, secondo Corinzi 12, da 11 a 12, dice questo: voi sapete chi sono perché ho fatto i segni dell'apostolo, vi leggo. Sono diventato insensato vantandomi. Voi mi avete costretto, perché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora, i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. Ma non è che quando ero fra di voi che ho fatto grandi miracoli, segni e prodigi e potenti operazioni? E loro dovevano rispondere: eh sì. E loro: eh no. Allora i segni dell'apostolo sono stati fatti in mezzo a loro. Perché dubitate? In Ebrei 2 leggiamo che i segni e i miracoli furono dati da Dio agli apostoli per confermare la loro testimonianza come apostoli, per verificare chi erano veri apostoli. Vi leggo: se infatti questo è Ebrei 2 da 2, se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli nell'Antico Testamento fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa salvezza, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, Gesù Cristo, è stata confermata a noi da coloro che lo avevano udita, gli apostoli, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuito secondo la sua volontà. Dio rendeva testimonianza a quello che gli apostoli dichiaravano del messaggio del Vangelo. Ha dato a loro questo potere di fare segni e prodigi per rendere testimonianza che loro stavano dicendo la stessa cosa che era da Dio. Ricordate che non c'era il Nuovo Testamento, non c'era nulla scritto ancora che parlava della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. Poi è stato scritto dopo, ma in questo punto non c'era nulla di scritto che potevano usare come testo per verificare. Erano la loro parola contro la parola dei falsi apostoli. Allora Dio, per curare la Chiesa, ha dato loro un potere in quel momento per dimostrare che loro parlavano da parte di Dio. E questo era lo scopo di questi miracoli. Era una conferma della loro chiamata di essere veramente da Dio. E perciò dopo è stato scritto il Nuovo Testamento, l'insegnamento degli apostoli mette giù per iscritto e non servirà più. Quindi qui in Atti 2:43 leggiamo che le persone di Gerusalemme erano presi di timore, capivano che quello che succedeva era qualcosa di miracoloso, capivano che Dio era all'opera e che questi apostoli parlavano da parte di Dio. Abbiamo visto in Atti 1, in Atti 1 abbiamo visto che per poter diventare un apostolo, quali erano i requisiti? Se qualcuno si ricorda, dovevano sostituire Giuda. E Pietro si alzò in piedi e diceva: qualcuno che è stato fra di noi da quando Gesù è stato battezzato fino alla risurrezione. Doveva essere qualcuno che aveva conosciuto Gesù tutto il tempo del ministero per essere un testimone oculare. Quindi oggi non ci sono più apostoli e non servono, perché servivano per dare la testimonianza al mondo che poi è stato messo giù nel Nuovo Testamento. Questi credenti seguivano lo Spirito Santo e la presenza di Dio era visibile in loro. Quando noi seguiamo lo Spirito Santo, quando siamo perseveranti nel camminare come loro, lo Spirito Santo opererà in noi e la presenza di Dio sarà visibile in noi. No, non è più il mezzo che Dio usa di fare i miracoli, perché non servono, perché non siamo apostoli, ma la potenza di Dio sì, sarà visibile. Viviamo in modo di essere strumenti nelle mani di Dio. E secondo Timoteo dice come fare. E come si è un vaso santo, utile al padrone, essendo santi, riconoscendo e confessando i peccati. Andando avanti, impariamo ancora di più come era la vita di questi primi credenti, che serve come esempio per noi. Leggo 44-45. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. La Bibbia ci insegna ripetutamente che il vero amore è manifestato nell'aiutare chi è nel bisogno. Per capire questo meglio, consideriamo l'esempio più grande del vero amore. Allora, qual è l'esempio più grande del vero amore? Qual è il bisogno più grande? Il bisogno più grande è un modo per non dover subire la condanna eterna. Questo è il bisogno più grande. E allora, noi siamo peccatori. Dio è un giusto giudice deve punire il peccato, non può chiudere gli occhi, non può perdonarci dicendo: dai, ti perdono, ti amo. No, devi punire il nostro peccato perché è giusto. E perciò è impossibile per noi peccatori di arrivare a questo perdono. Siamo condannati giustamente, destinati al tormento eterno. Non riusciamo a liberarci da soli. Ed ecco dove entra l'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato al sacrificio, alla morte, ha dato il suo unigenito figlio affinché chi crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi l'amore più grande richiede il sacrificio più grande. Il vero amore porta al vero sacrificio. E quando Dio salva una persona, dà a quella persona un nuovo cuore. Sappiamo questo, chi è in Cristo è una nuova creatura. Abbiamo un cuore non più di pietra, ma di carne, un nuovo cuore, la rigenerazione. E questo nuovo cuore è un cuore che ama Dio e ama gli altri. Un vero credente ama gli altri. Vorrei leggere da Primo Giovanni, l'epistola di Primo Giovanni, alcuni brani, 3:10, 3:14, 3:16-18, 4:8 e 4:20. Primo Giovanni, questi brani, e notate come il vero amore fa parte di essere un vero credente. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure chi lo è chi non ama il proprio fratello. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Primo Giovanni 4:8, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E 4:20, se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. E chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Quindi chi dice di amare Dio che non può vedere, deve amare anche il suo fratello che vede. Questi credenti si amavano in senso pratico e visibile, e il loro amore era così visibile che rendeva chiaro a tutti che erano veri discepoli di Gesù Cristo. Amavano gli uni gli altri al punto di sacrificare. Il loro amore si manifestava in un aiuto concreto e sostanzioso. Questi credenti capivano di essere parte del corpo di Cristo e quindi di essere parte gli uni degli altri. Il loro amore era una cosa visibile. Erano pronti ad aiutare gli uni gli altri. E io prego che possiamo noi godere la vita così tanto. Ricordate i macedoni che nella loro estrema povertà pregavano Paolo per il privilegio di partecipare, avere comunioni, nella sovvenzione dei santi, nella loro estrema povertà. Hanno dato oltre le loro capacità perché amavano. Oh, che possiamo noi amare così? Questo comprende i soldi, comprende il tempo, comprende capacità e forze. Chiaramente, questo non apre la porta ad uno di dire, ah, giusto, vi lascio amarmi, non lavoro più. Pensateci voi, no? Perché la Bibbia dice, in 2 Tessalonicesi 3:10, infatti quando eravamo tra di voi vi ordinavamo questo, se qualcuno non vuole lavorare, neppure mangi. E poi 1 Tessalonicesi 4:11, e vivete e cercate diligentemente di vivere in pace, di occuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato. Quindi il piano di Dio per l'uomo è che l'uomo lavora. Se uno non vuole lavorare, non deve essere sostenuto. Uno deve essere pronto a lavorare in qualsiasi lavoro onesto. Eh no, quello non paga abbastanza. Quello non è il mio settore. Se lui è così, può anche morire di fame. Io non lo aiuto. Se lui rifiuta un lavoro perché non è il suo, non mi piace quel tipo di lavoro, no, mi trovo male lì. Ma mi ricordo vagamente in qualche libro della Bibbia che dice che dal sudore del fronte mangerai il tuo pane. Ci saranno triboli e spine. Il lavoro non è fatto per essere piacevole. Il lavoro è pesante. Ma posso ringraziare Dio di avere un lavoro. E quindi uno deve essere disposto a lavorare, punto, basta. Ma ci sono le volte dove è stradisposto, ma non ci sono lavori. E allora, oppure ci sono situazioni che, nonostante che uno lavora, grandi bisogni e non ci sono i mezzi. E questi credenti erano pronti di veramente aiutare l'uno l'altro e non con 10 euro o 50. Vendevano campi, poderi. Cioè ci aiutavano in modo concreto, notevole, perché amavano gli uni gli altri. Erano tutti insieme, avevano tutto in comune, si aiutavano economicamente. Questo non vuol dire che tutte le case sono state messe in nome di tutti. No. Vediamo in Atti 5 o 6, dove proprio no, Anania e Saffira, Pietro ha detto, ma non potevate decidere se vendere o non vendere? E una volta venduto non erano vostri soldi di fare quanto volevate per voi e quanto per l'opera di Dio? Quindi questo non è comunismo, ma questo è proprio capire, io non ho niente mio, è tutto da Dio e devo usarlo per la sua gloria. Questa è la realtà. E il risultato? Gesù dichiara in Giovanni 13:35, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Le persone intorno a me non vedono i miei sentimenti per voi. Io posso avere grandi sentimenti di amore, ma non è visibile. Ma vedono i miei sacrifici, se ci sono. Qua a Gerusalemme il fatto è che questi credenti avevano tutti in comune rendeva chiaro a tutti che erano veri apostoli, discepoli di Gesù. La presenza di Dio era molto visibile in loro. E quando noi ci amiamo in senso profondo, la presenza di Dio sarà molto visibile in noi. Arrivando agli ultimi versetti di questo capitolo abbiamo una descrizione della vera vita cristiana. Vediamo frutti di quella vita. Leggo perciò 46-47, e perseveravano, ancora quella parola, perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Di nuovo troviamo questa frase che abbiamo visto anche in capitolo 1. Con una sola mente. Questi credenti non cercavano ognuno i propri interessi, ma cercavano insieme la gloria di Dio e il bene gli uni degli altri. Questa è una descrizione della vera vita cristiana. Dio ci salva facendoci diventare parte di un corpo, il corpo di Cristo. E perciò membra l'uni degli altri. Perciò la vera vita cristiana è una vita dove c'è un grande legame, in cui perseveriamo nella vita cristiana con una sola mente. Invece, oh, devo fare le mie cose, e se ho tempo dopo le mie cose, allora ben volentieri penserò agli altri. Ma quello non è avere una sola mente, perché ognuno pensa alle proprie cose. E solo se ci sono briciole avanzate pensiamo alle stesse cose. No, vivere con una sola mente, perseverare con una sola mente tutti i giorni. Vuol dire che io ho nella mente quello che tu hai nella mente e tu, cioè, ho nella mente di voler vivere alla gloria di Dio. Voglio promuovere, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Questa è la vera vita cristiana. Erano perseveranti nel Tempio. Allora ricordate che questi erano giudei, non erano cristiani, erano giudei che credevano nel Messia dei giudei e del mondo, nel Cristo. Ma sono rimasti giudei con fede in Gesù Cristo. E perciò, essendo già ancora, c'era ancora il Tempio, andavano al Tempio per adorare. quindi erano perseveranti nell'adorazione. Già mi viene in mente, ma io sono perseverante nell'adorazione? Mi alzo adorando Dio, vedo, Signore sei grande, Signore sono in vita perché tu mi hai tenuto in vita, perché tu riesci a fare quello con miliardi di persone. Tu sei Dio, sei all'opera, in modo che vedo, in modo che non vedo, ti lodo. Siamo perseveranti nell'adorazione? Siamo uniti nell'adorazione? Impegniamoci a parlare insieme degli attributi e delle opere di Dio per dare gloria a Dio. Ed erano perseveranti con una sola mente nel rompere il pane di casa in casa, prendendo il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Quindi avevano una sola mente, non vivevano ognuno per i propri interessi, cercavano la gloria di Dio, condividevano i loro pasti insieme, adoravano insieme, ricordavano la morte di Gesù insieme, condividevano veramente la vita cristiana con gioia e semplicità di cuore. Semplicità di cuore vuol dire semplicemente non avere il cuore tirato in varie direzioni. Voglio trovarmi dei benefici per me e voglio anche dare gloria a Dio. Voglio mettermi a posto e anche dare gloria a Dio. Voglio stare bene e risolvere i miei problemi e anche dare gloria a Dio. Essere uniti con semplicità di cuore, un cuore unico, integro, con un desiderio. Maria, Marta, Marta, devo fare cena, devo fare cena. E Maria, voglio sentire Gesù. E Gesù dice, Marta, Marta, ti preoccupi di tante cose, ma una cosa sola è necessaria. E Maria ha preso la buona parte e non ne sarà tolta. Essere uniti con un cuore, semplicità di cuore, vuol dire avere quello in mente. Insieme. E questo ci dà gioia. E godevano il favore di tutti. Godevano il favore di tutto il popolo. Le persone di Gerusalemme vedevano che queste persone erano gioiosi, erano semplici nel senso buono e puro, avevano viti focalizzati su Dio, e loro non erano pieni di invidie, di gelosie, ma vivevano la semplicità della vita di Dio e godevano il favore di tutte le persone. E Gesù dice in Matteo 5:16 che quando noi viviamo così, anche gli altri vedranno noi, perché dice, così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Prego che anche noi possiamo vivere come questi credenti a Gerusalemme, perseveranti con una sola mente nel vivere per la gloria di Dio, nel adorare Dio, nell'amare gli uni gli altri, perché vivendo così avremo anche noi gioia. Cristo sarà visibile agli altri in noi. Notate che Dio faceva qualcosa di grande tramite loro. Lui salvava altre persone giorno per giorno. Che immensa gioia vedere le persone salvate. Viviamo in modo noi di essere strumenti di Dio. Allora, non sempre salvava così. Ha salvato 3.000 in un giorno, poi giorno in giorno. Vediamo certi posti dove Dio non salvava così tanti. In Atene, per esempio. Quindi Dio ha i suoi tempi, ma Dio salvava. Ringrazio Dio. Ringrazio Dio che le verità che loro avevano capito, che dava loro gioia, che univa loro con una sola mente, che permetteva loro di adorare tutti i giorni, che dava motivo di pregare in modo uniti tutti i giorni. Ringrazio Dio che le stesse verità sono vere per noi. O che possiamo vedere queste verità. O che possiamo noi vedere chi è Gesù Cristo. E possa darci grande gioia. E non essere una cosa che sappiamo perché ormai da anni siamo credenti, ma che possa essere una realtà. Gesù è andato alla croce per me. Gesù sta alla destra del Padre per me e per noi. Gesù è il mio avvocato, il nostro avvocato. Gesù è il Salvatore del mondo, voglio proclamarlo affinché altri possano essere salvati. Viviamo noi, quella bellissima parola che troviamo più volte qui, perseveranti. Viviamo in modo perseveranti, non vacilliamo, ma viviamo in modo perseveranti nell'ascoltare e seguire l'insegnamento degli apostoli, perseveranti nella comunione vera, perseveranti nel rompere il pane ricordando perché siamo credenti, perseveranti nelle preghiere. Viviamo con una sola mente, non cerchiamo ognuno i nostri, perché se noi viviamo per Dio, chi pensa alle nostre cose? Dio. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Viviamo come quei credenti, amandoci al punto che tutti possono vedere il nostro amore gli uni per gli altri. Viviamo uniti, viviamo gioiendo insieme per la salvezza che abbiamo in comune, lodiamo Dio insieme. E quando questa è la nostra vita, Dio salverà altri tramite noi. La salvezza è un'opera sua, quindi viviamo in modo santo, puro, per essere strumenti utili al Padre. Grazie a Dio che abbiamo Gesù Cristo. Alleluia. Preghiamo. Padre, quei credenti non avevano vantaggi su quello che abbiamo noi. Ma loro avevano miracoli e noi abbiamo la parola di Dio. Tutto il Nuovo Testamento. Abbiamo lo stesso Spirito, abbiamo le stesse verità, lo stesso Signore, le stesse promesse. Solo che noi abbiamo tutto l'insegnamento che loro ancora non avevano. Certamente gli apostoli davano, ma Paolo doveva ancora arrivare sulla scena per aggiungere. Noi abbiamo tutto l'insegnamento e ne abbiamo ogni motivo di essere anche noi perseveranti. Perseveranti a ricordare perché siamo salvati. Perseveranti a ricordare chi è Gesù Cristo e quello che ha fatto e sta facendo e farà. Oh Padre, vogliamo noi vivere come loro. Ti ringrazio per il loro esempio per noi. Aiutaci ad essere perseveranti, a seguire l'insegnamento degli apostoli, a veramente vivere con vera comunione, a rompere il pane insieme ricordando sempre chi è Gesù Cristo per noi e nelle preghiere. Ti prego, serviti di noi, vogliamo seguire questo esempio perché siamo benedetti come loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.